Riprendiamo solo un aspetto, guardate, tengo l'orologio sott'occhio proprio per tenere in considerazione da questo minuto, da questo momento per cercare di finire alle 19.45 e così abbiamo un quarto d'ora per le domande, non mezz'ora ma almeno un quarto d'ora. È poco un quarto d'ora? Lo so che è poco, quindi cercate di fare delle domande molto mirate e brevissime, così diventa tanto. Che devo fare? Vabbè. Fate i bravi. State buoni. State buoni. Allora, guardiamo un aspetto fondamentale. Dopo la risurrezione ci riconosceremo, perché questa è un'altra cretinata che si sente spopolare. Allora, non ci riconosciamo. Qualcuno dice non ci riconosceremo più. Allora non voglio morire in nessun caso e soprattutto non voglio risorgere nemmeno, perché se la resurrezione corrisponde alla perdita delle relazioni, che sono il fondamento della vita umana, di questa e di quella che verrà, non riconoscersi è il paradosso, è assurda questa cosa. Perché? Perché il nostro riferimento per la risurrezione è la risurrezione di Gesù Cristo e Gesù dopo la risurrezione è stato riconosciuto, quindi questo è chiaro. Meno male che l'hanno riconosciuto, perché altrimenti non avrebbero potuto annunciare la sua risurrezione a nessuno, perché non l'avrebbero riconosciuto. Però lo riconoscono in maniera particolare. Perché? Perché quando Gesù è risorto non viene immediatamente riconosciuto, ripeto, viene riconosciuto, e questo è chiaro, ma non immediatamente. Perché? Quando per esempio incontra Maria Maddalena nel giardino, no? Nell'orto presso il sepolcro, quando incontra Maria Maddalena Gesù parla con Maria, cioè c'è un dialogo, ma Maria non lo riconosce. Tanto è vero che poi i film hanno rappresentato questa cosa facendo la Maddalena, Gesù con un cappello in testa, la Maddalena di spalle con gli occhi pieni di lacrime, perché gli occhi pieni di lacrime non le permettevano di riconoscere Gesù. Poi cioè, stava piangendo da due giorni, una punta di congiuntivite, un po' di problemi, Maria Maddalena stava rovinata, aveva pure problemi, Santa Lucia non c'era ancora e quindi Maria Maddalena si doveva arrangiare. Allora, la questione della risurrezione cambia radicalmente le prospettive, perché noi non ci riconosciamo in base al corpo, secondo i tratti del corpo. C'è un elemento in più che permette di riconoscerci. Quando è che Maria riconosce Gesù? Quando Gesù la chiama per nome, Maria, e in quel momento Maria risponde Rabbuni. Cioè, il criterio del riconoscimento, il corpo di Gesù c'è, perché poi Gesù le dice non mi trattenere, non mi toccare, quindi c'è un corpo. Ma il criterio per cui Maria riconosce quel corpo non è più il tratto fisico, ma è la relazione, che è un aspetto fondamentale per la nostra vita, perché anche nel corso della nostra vita noi sperimentiamo questa realtà. I nostri corpi cambiano, ma noi continuiamo a riconoscerci. Nel corso della vita i nostri corpi cambiano. Già cambiano. Allora, non nel caso delle donne presenti in questa sala. Lo voglio dire anche a chi ascolta la registrazione. Qui non abbiamo questi casi, sono tutte quindicenni all'occhio, va bene? Qualcuna 16, va bene? Ma proprio così. Allora, nel caso degli uomini invece, noi cambiamo. E le donne, povere donne, che restano sempre belle, devono imparare a riconoscerci anche nel cambiamento. Allora, i sensi sono una categoria labile già in questa vita, perché una persona cieca, un non vedente, come riconoscerà nella risurrezione i suoi cari? Non li ha mai visti. Una persona nata cieca. È un sordo, non ha mai udito la loro voce. È un sordo cieco. Sono casi reali, non ho detto una cosa assurda. Allora là ti sembra che la relazione sia totalmente assente, per cui la qualità della vita di queste persone è considerata queste persone sono considerate di classe B. Perché? Perché non hanno ponti relazionali. Eppure, se voi conosceste, se vi è capitato di conoscere i bambini sordociechi, è impressionante. la forza della relazione, no? Che caratterizza l'uomo al di sopra di ogni altra realtà, il tatto che diventa un canale per cui tu riconosci il tocco di quell'altra persona. Cioè, i sensi si, già in questa vita, i sensi ci insegnano a compensarsi praticamente tra di loro. Come ci si compensa? Allora, c'è questo aspetto fondamentale. La relazione è il fondamento del modo in cui noi ci riconosciamo. Nella prossima vita, marito e moglie saranno marito e moglie? No, mamma mia, che cosa triste. Spero di no, mamma, che tristezza. Dove sta la moglie di quel marito? Moglie? Dove sta la moglie del marito? Ti puoi presentare con una sedia, la dobbiamo chiamare, telefonatele cortesemente, ditele di venire qua. Allora, c'è il caso dell'uomo, della donna che aveva sposato 7 mariti. Non si prende più marito e non si prende più moglie, la dice Gesù. No, nella vita a venire nessuno prenderà più marito o moglie. Ma questo perché saremo come, Gesù non dice angeli, dice saremo come gli angeli. Usa questa categoria. Ma che cosa significa come gli angeli? Vedete, le relazioni in questa nostra vita sono tutte modulate su una realtà che ci accompagna perennemente e che gestisce i nostri rapporti, non permettendo di amarci liberamente gli uni gli altri, ed è la morte. La morte vincola e limita le nostre relazioni. In che termini? Anche il rapporto genitori-figli, che sembrerebbe essere il rapporto d'amore più grande che possa esistere, se non si svincola già in questa esistenza dal vincolo della morte, non è un rapporto di libertà. Perché il rapporto genitori-figli è mediato. Uno dice la mamma come ama, la mamma non ama nessuno. È da vedersi, ascoltate in che termini. Uno dei terrori assoluti è la morte del figlio. Per cui la relazione è modulata su un rapporto di morte. Ti voglio pure infelice. Se devo preferire tra la tua felicità e la tua vita, scelgo sempre che devi essere vivo. Vivo e infelice, ma ti devo avere vivo.
La mamma di Maccabei, no?
La mamma di Maccabei era, che non stava tanto bene, era l'altra. Ma... la mamma di Maccabei, là però c'è lo svincolarsi da un rapporto di morte, perché siamo fatti per la vita. Le madri cristiane nel generare i figli e nel portarli al lavacro battesimale, che non garantisce ai figli né la salvezza né la risurrezione, perché abbiamo detto che la salvezza e la risurrezione sono nella carne, però nel portarli al lavacro battesimale dicono ai propri figli: ti immergo nel mistero di Cristo perché sei nato e non morirai più. E questo diventa la fede nella quale i cristiani continuano dopo 2000 anni a battezzare. È un dono gratuito che un genitore fa a un figlio. Quindi là non c'è che il battezzato si salva. È un segno. Allora quasi, se siamo battezzati ci siamo salvati tutti qua. Quello era il paradosso, no? Il battezzato si salva perché è battezzato. È proprio un'allucinazione. Allora, è chiaro che noi sappiamo che non basta il battesimo per salvarsi, perché poi se io sono battezzato ma la mia vita non corrisponde assolutamente al Vangelo, neanche lontanamente, la salvezza è lontana da me. Il battesimo è una consegna del bambino alla vita, dicendo: se nato dalle acque della morte, ti rigenero nelle acque della vita, come segno forte e indelebile del mistero per cui tu dici a tuo figlio: guarda che la tua vita non comincia con la morte, perché non ho generato un essere per la morte, ma l'ho generato per la vita. E questo diventa un cambiamento radicale. Per i primi cristiani questo era forte come segno, sacramentale in senso pieno, perché io ti consegno alla vita che non muore, perciò ti lavo nel lavacro battesimale. Ma guardate un'altra relazione particolare. Quando le persone che noi amiamo muoiono, la nostra relazione con loro cambia. Allora, faccio un esempio molto concreto. Io perdo mio padre quando ho 2 anni. Va bene? Lui ne aveva 32, è un esempio reale tra le altre cose. Allora, lui ne aveva 32, io ne avevo 2. Fino a quando ero ragazzo, crescendo, guardando a mio padre dicevo: papà. Quando dall'anno scorso a quest'anno c'è stato un passaggio per cui siamo coetanei e il mio rapporto è cambiato radicalmente perché non ho perso la paternità, ma è subentrato un rapporto anche di fraternità. Per cui nella relazione dico fratello mio pure, non è che ha smesso di essere papà, si è aggiunta un'altra relazione. E non so, crescendo, poi guardando a quella persona, magari avrò 70 anni e mi verrà da dire figlio mio come sei morto giovane. Cioè, nella morte le relazioni non diminuiscono ma aumentano. Alle relazioni si sommano altre relazioni, la morte diventa scuola relazionale, perché in questa vita noi amiamo troppo poco e troppo tardi, sempre. Invece la morte allarga le relazioni. Come sarà la vita nella risurrezione? Si aggiungeranno le relazioni, non saranno tolte. Ed è quello che Gesù dice quando dice saremo come angeli. Sarete marito e moglie, sì, ma in questa vita vi amate solo perché siete marito e moglie. Ti si apriranno gli occhi e vedrai una sorella, un'amica, una sposa, una madre. Si allargheranno le relazioni. E questa non si perdono le relazioni in questa vita, ma si estendono. Perché in questa vita le nostre relazioni sono vincolate dallo spazio, dal tempo e dalla morte. Quindi amiamo molto limitatamente. Il tempo è il primo limite all'amore che siamo in grado di dare. Quando amo una persona e dico la perdo pure a 90 anni, non mi porta niente, l'avrei voluta amare ancora e mi viene sottratta a quest'amore. Perché? È perché il bisogno d'amore è smodato, il bisogno d'amore è uno slancio oltre la morte e noi davanti alla morte non riusciamo a rassegnarci a quell'amore che volevamo dare e che volevamo ancora continuare a dare. E infatti la parola rassegnazione non è una parola cristiana e non c'è mai nella Bibbia. Ti devi rassegnare. E no, non ti devi rassegnare, devi coltivare, far aumentare quel desiderio di rincontro che sarà in un abbraccio che ti è stato promesso nella risurrezione, che non è una risurrezione spirituale, ma è carnale. C'è una carnalità che ritornerà in vita perché il seme viene messo nella terra e torna nella terra. E questa carnalità tu già la sperimenti qua, in questa vita, non nella vita a venire. Cioè, quegli abbracci mancati qua non risorgeranno, nel senso che la vita a venire nella risurrezione sarà una vita piena, perché piena è stata questa vita. E quello è il senso di dire ama, ama già qua e non rimandare l'amore al tempo che verrà, perché la carne che hai mancato di abbracciare qua ti mancherà anche nella vita a venire. Ama i tuoi nemici, prega per coloro che ti perseguitano, che vantaggio ne hai ad amare soltanto coloro che ti amano? Non amano così forse anche i pagani? Gesù vuole dire questo semplicemente per una cosa, se siamo tutti carne di Cristo, tutta la carne di Cristo che non abbiamo abbracciato in questa vita ci mancherà nella vita a venire. E la sofferenza non è una punizione, non è l'inferno in termini di punizione, né il purgatorio in termini di punizione. Il problema è l'amore non dato, è l'amore mancato, che è già qua un inferno, è già qua un purgatorio, l'amore non dato, rifiutato, chiuso e negato. Già in questo contesto l'amore è un amore mancato. Allora guardate ai discepoli di Emmaus e guardate all'Eucaristia, perché poi Giovanni Crisostomo usa l'Eucaristia come immagine più chiara per poter parlare di risurrezione. Come il chicco di grano viene macinato e diventa polvere nella farina, impastato nel mistero dello Spirito che come nel giorno dell'incarnazione visita quel pane e lo trasforma in corpo e sangue di Cristo, così la polvere dei nostri corpi sarà rimpastata nell'ultimo giorno in pane di vita nuova e il Cristo tornerà e celebrerà l'ultima Eucaristia nella quale dirà. E Crisostomo prende la preghiera eucaristica, quella là che è la preghiera breve. Dirà, Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito perché diventino il mio corpo e il mio sangue. E in quel momento i morti torneranno in vita. Crisostomo dice, nel disco di pane, tu nel pezzo di pane, tu riconosci pienamente presente Gesù Cristo? Sì, E in base a che cosa? Alla relazione che hai con lui, non in base agli occhi, ai capelli, ai colori degli occhi, eccetera, eccetera. L'Eucaristia diventa scuola di risurrezione, perché? Perché nel mistero dell'altare Cristo è presente, ed è corpo, non è spirito, perché quando lo vai a mangiare tu mastichi e senti che stai masticando, quindi non è spirituale, è carnale. Eppure quella presenza, che la si voglia chiamare companazione, che si voglia chiamare, quella presenza eucaristica che è presenza nella vita della Chiesa di Cristo, che torna continuamente nella Chiesa, nel pane e nel vino, allora questa presenza di Cristo reale nel mistero dell'altare diventa quell'immagine di risurrezione per cui tu dici, nell'Eucaristia vedi Cristo? Sì. E perché? Lo vedo perché ci credo. No, è sbagliato. Lo vedo perché l'ho sperimentato. E in che termini? È perché io e i miei fratelli mangiamo tutti dello stesso pane, beviamo tutti dello stesso calice, e alla luce di questo mistero ci sentiamo tutti una sola carne, tutti un solo spirito. Ed è per questo che credo nella presenza di Cristo nel mistero eucaristico. La testimonianza eucaristica non si fa nella dottrina, nei banchi del catechismo. La presenza eucaristica è una realtà che dobbiamo testimoniare ecclesialmente, perché se noi mangiamo dello stesso pane e beviamo dello stesso vino, ma poi siamo mille individui che non hanno niente in comune, che non si sentono un'unica carne, un solo corpo nel mistero dell'altare, quel mistero non ha senso. Ed è questa la bellezza del cristianesimo. Tu continuamente, riconoscendo Cristo nel pane dell'altare e nei fratelli. Io ho usato la congiunzione e per spiegarlo a voi, ma questa congiunzione la dovete togliere. Nel pane dell'altare e nei fratelli è una cosa sola, non sono due momenti distinti, perché c'è Eucaristia, perché c'è Chiesa perché c'è Eucaristia, le due cose non possono essere disgiunte. Io faccio scuola di risurrezione. Signore, riconosco il tuo volto risorto nel volto del mio fratello che sta accanto a me. Quindi riconoscerò anche i miei cari nella risurrezione, finanche avessero un volto leggermente diverso da quello che può essere il volto di questa vita, luminoso, non luminoso, giovane, vecchio, eccetera. Avranno una carne ed io li riconoscerò. Ci sarà una differenza in questo. Non è il corpo la mediazione il corpo è il luogo della relazione, ma non è il corpo tutta la relazione, quello che dicevamo prima. Perché, o meglio, non sono i sensi tutta la relazione. E in una vita dopo la morte, dove non c'è più lo spazio e il tempo e non c'è più la morte soprattutto, i criteri in base ai quali ci riconosceremo saranno gli stessi, ma saranno più grandi, perché le relazioni si allargheranno, non si restringeranno. Quindi questo che cosa significa molto concretamente? Tu guardi al pane dell'altare, riconosci presente Cristo, però non ci sono né le sopracciglia, né gli occhi, né i piedi. È realmente presente? Sì, perché è presente? Per la relazione che nasce e scaturisce da quel mistero, perché quando mangiamo di quel pane e di quel vino diventiamo un solo corpo e un solo spirito. E questa realtà è reale e presente. Se non è reale e presente, il mistero dell'Eucaristia lo possiamo anche contemplare in tutte le adorazioni che volete voi. La possiamo adorare come la volete voi l'Eucaristia, la possiamo mettere dentro ai tabernacoli più dorati che volete, barocchi con ostensori che devono pesare 50 kg, con ogni rubino che se lo porti a stimare non ne ha idea, possiamo adorarlo come lo volete voi. Se quel pane mangiato non fa di noi una sola chiesa, quella Eucaristia è come se non sussistesse nell'annuncio agli uomini e alle donne di oggi. Perché la sua carne, la nostra carne, noi siamo carne sua. E questo è il mistero. Ad Emmaus cosa dice il testo? E lo riconobbero allo spezzare del pane. Non lo riconoscono per tutta la strada, neanche quando parla lo riconoscono. Qualche film lo rappresenta incappucciato, perché dice com'è possibile, non lo riconoscono. È perché il criterio non è più quello della faccia e degli occhi, ma è quello della relazione. Lo abbiamo visto, è il Signore, erano indecisi quando si gettano dalla barca e si butta pure Pietro, si butta in acqua e va incontro al Signore. Erano indecisi, non lo sapevano se fosse il Signore. Poi il Signore che cosa fa? Prende i pesci, li distribuisce e dà loro da mangiare. E allora ricordarono che il Signore era colui che dispensava i pesci, richiamando il capitolo 6 sempre del Vangelo di Giovanni con la moltiplicazione dei pani e dei pesci. È nel gesto che loro lo riconoscono, perché il gesto è la mediazione della relazione. Possiamo avere le facce belle o brutte, fin quando non allunghiamo le mani per andare incontro al fratello, come la teniamo, teniamo la faccia, siamo irriconoscibili. Ci vediamo passare tanti volti davanti, no, per la strada, eppure non li riconosciamo. E perché non li riconosciamo? È perché fin quando non allunghiamo le mani verso il fratello e non stabiliamo una relazione, il riconoscimento è assolutamente impossibile. E allora quando Gesù parla di pianto e stridore dei denti, che cosa vuole intendere? Perdonatemi, questo è importante, mi sono preso 2 minuti in più, voi avete ragione, ma qua il padre, io questo incontro l'ho fatto in 3 giorni e qua da voi l'ho dovuto fare in una sola giornata. È vero che l'ho fatto a Portici, ma in 3 giorni, 3 serate mi pare, 3 serate, qua invece una sola serata. Siamo tutti carne di Cristo. Ciò significa che nessuno di noi andrà perduto, volenti o nolenti, là dobbiamo tornare perché a Lui apparteniamo e a Lui ritorniamo. Il problema è questo. Che cosa sono paradiso, purgatorio e inferno? Nella dimensione del ritorno a Cristo, visto che tutti dobbiamo tornare, avere accanto a me il mio nemico mi farà bruciare e mi darà fastidio. E quello diventa un inferno. Ed è quello che Cristo dice: amate i vostri nemici e pregate per coloro che vi perseguono. Perché là ci dobbiamo trovare. L'inferno è che io non amo e sto accanto a colui che non amo e ci sto per sempre. Allora in questa vita impariamo l'amore. Il purgatorio che cos'è? Una condizione molto più semplice. Che tutte le nostre relazioni saranno rivelate nella vita a venire. Che cosa significa? Che in questa vita abbiamo amato sempre troppo poco e sempre troppo tardi. Nella vita a venire le relazioni ci saranno rivelate. Credevamo di amare tanto, poi ci troveremo davanti all'amore vero e diremo: ah, era questo l'amore. E quello è il purgatorio. La sofferenza di quell'amore che tu non hai riconosciuto in vita e te lo trovi davanti dopo la morte, non una punizione, ma il fatto che l'amore era grande e tu non hai risposto all'amore. Allora la Chiesa intera prega per coloro che sono passati alla vita nella vita. Per quale senso? Per dire: non temete, l'amore vi ama, l'amore vi ama. Continuiamo a gridare a coloro che sono. Cristo conforta, ma noi come Chiesa anche dobbiamo essere fratelli con coloro che sono passati nell'altra vita, perché il vincolo di fratellanza non si può interrompere con la morte. La morte non può essere così potente da interrompere il vincolo di fratellanza. Non è che prego perché si devono salvare, prego perché li voglio sostenere anche oggi, dicendo: fratelli miei, non temete. Anche presentare le opere di coloro che ci hanno preceduto, anche quando si parla di questo, anche è bello per dire: hanno amato. E questo è un senso forte, non per dire si salveranno grazie alle mie preghiere, ma per dire anche nella vita a venire che quando vedremo l'amore così grande, questo amore così grande ci stupirà. Perché questa vita, in questa vita noi abbiamo amato col vincolo della morte, nella vita a venire non ameremo nella morte. Allora paradiso, purgatorio e l'inferno cominciano qua. Cominciano qua, perché l'inferno già è qua quando tu hai un nemico e pensando a quel nemico bruci, e quello è l'inferno. Isacco di Ninive lo dice molto chiaramente, dice: toglietevi dalla mente che esiste un luogo che si chiama inferno, dove vanno i cattivi. Perché il Verbo incarnato disse che lui sarebbe venuto per i peccatori e che li avrebbe amati più degli altri. Il problema è questo: il medico è venuto per i malati, non per i sani. E i sani saranno nel mistero di Dio, dice Isacco di Ninive, nel cuore di Dio. Solo che l'amore di Dio sarà per loro un tormento, perché non hanno visto Dio nel fratello. E quindi davanti a quell'amore, trovandosi a fianco i loro nemici, saranno tormentati da questa presenza. Non come luogo, né come assenza, anzi un amore che però ti brucia. E questa cosa è possibile? Assolutamente sì. Io litigo con il mio prossimo, la parola di Dio, com'è bella la Bibbia, mi piace, la leggo, è troppo bella, la Bibbia è stupenda, a me piace assai la Bibbia. Allora, litigo con il mio fratello. prendo un passo della scrittura, caso strano, passo della scrittura che vado a leggere, dovrei andare a leggere, vado a leggere il Vangelo di Luca, amate i vostri nemici e pregate per coloro che vi perseguitano, che vantaggio ne traete ad amare coloro che vi amano, non amano così forse pure i pagani, perciò io vi dico amate coloro che amate i vostri nemici, amatevi gli uni gli altri come io amo voi. Quella parola che è grazia diventa un fuoco che ti brucia e ti dà fastidio. Perché ti dà fastidio? Perché ti spinge a cambiare vita. L'inferno vero, e questo diceva Isacco di Ninive, nel cuore di Dio sentiranno cantare gli angeli, nella rappresentazione di Isacco, nel cuore di Dio sentiranno cantare gli angeli amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi, e ripeteranno per l'eternità questa parola, ma loro, avendo rifiutato l'amore in vita, lo rifiuteranno anche in morte. Perché? Perché chi non ama la carne qui non l'amerà neanche nella vita a venire, questa carne. In che senso questo? Nel senso che, vedete, l'inferno è solo questo, l'amore, che un amore che ti dà fastidio, un amore negato, un amore che ti dà fastidio, non l'idea di Dio che ti manda all'inferno, tutt'altro. È l'amore di Dio. Infatti, se vedete nella Bibbia, il fuoco rappresenta sia la Geenna, ma anche lo Spirito Santo, sia la punizione, ma anche la grazia. E infatti Isacco dice, lo Spirito Santo è fuoco che illumina coloro che lo vogliono, ed è fiamma che brucia coloro che non lo vogliono. Ma Dio è amore e non può fare altro che amare. L'unico limite all'impossibilità all'onnipotenza di Dio è l'amore, nel senso che Dio non può fare altro se non amare. E quindi coloro che si sentono amati da Dio ma non vogliono questo amore, ne vengono bruciati. Ma questa condizione noi le abbiamo detto che la sperimentiamo continuamente, perché gli inferni sono tutti i giorni a partire da questa vita, ed è pieno di purgatori. Ogni carne di Cristo che passa davanti a noi non amata, disprezzata, negata, abbandonata, gettata, carne di Cristo che sia fratello, nemico, ormai non c'è più la differenza, perché tutti carne di Cristo e tutti in Cristo una sola carne, ogni carne rinnegata è un inferno che noi viviamo continuamente. L'amore negato, è quello il problema. Allora nel cuore, nel più profondo del cuore di Dio, saranno amati più di prima coloro che hanno rifiutato Dio, più amati, ma questo amore diventerà un tormento, perché se io non voglio l'amore, l'amore non mi costringerà a volerlo, ma libero sei tu e libero è Dio, e Dio nella sua libertà ha scelto una cosa, essere amore, o meglio, Dio è amore, capitolo 4 della prima lettera di Giovanni, che chiude ogni polemica sulla questione Dio si vendica, ti punisce, ti fa morire e tutto il resto appresso. Dio è amore, quindi predispone l'amore, amore crocifisso, quindi amore che conosce la sofferenza e che la visita la sofferenza. Va bene, allora vediamo le domande, che siano brevissime, brevissime, brevissime. Le domande devono essere brevissime. Renato, conta 10 parole.
No, non l'avrei fatta.
15.
Se non avessi spiegato riguardo all'Eucaristia. Allora, io dico, quest'andare insieme verso l'Eucaristia come sacramento, come realizzazione in quel momento dell'unione, ok? Fa divenire sacramento quello che noi chiamiamo corpo, il nostro condividere l'andata, la nostra sensibilità di vivere quella relazione, o è quella particola che rende a noi il sacramento? Attenzione,
quello che sto dicendo. Tutte e due le cose.
Va bene.
Le due, una cosa non esclude l'altra. Tanto è vero che la Chiesa è chiamata sacramentum salutis, cioè nel senso che la comunità dei credenti è sacramentale. Ma sacramento che cosa significa? Molto semplicemente, sacramento è una realtà divina umana, cioè sono delle realtà nelle quali divinità e umanità si uniscono in un unico mistero. Per cui la Chiesa, in quanto sposa di Cristo, bellissima l'espressione sposa di Cristo, no? Perché riprendendo poi Genesi, la sposa è carne dello sposo, per cui la Chiesa che siamo noi, la comunità credente, e carne di Cristo. In questa immagine di condivisione carnale è carne di Cristo ed è carne libera, perché il consenso della sposa vale quanto il consenso dello sposo, ed è quella la bellezza del cristianesimo. Non è un patto, l'alleanza, la Chiesa è intesa come tutti gli uomini. Allora, la questione dell'alleanza non è più mediata dal patto, perché il patto, inteso anche nella prima alleanza, era unidirezionale, cioè c'era qualcuno che proponeva più alto, che proponeva qualcosa a qualcuno più in basso. Invece, nella relazione tra Cristo e la Chiesa, dove c'è la rappresentazione delle nozze, la relazione è paritaria, c'è un'unione nuziale. Quindi ci sono due consensi, il consenso dello sposo e il consenso della sposa. Ma la sposa ancora di più, nel patto non c'è la dimensione dell'una carne, mentre invece una sola carne, mentre invece nel patto nuziale la Chiesa che siamo noi diventa carne dello sposo. E nell'Eucaristia questo mistero si esprime in maniera molto molto pratica, concreta e tangibile, perché io mangio il corpo e assimilo il corpo. Nelle chiese orientali, questo è un altro problema, vedete? Nelle chiese orientali, dopo la partecipazione all'Eucaristia, chiese orientali, ortodosse e anche cattoliche, dopo la partecipazione all'Eucaristia, non ci si rivolge più al tabernacolo con un divieto scritto da Giovanni Crisostomo, ma i credenti che non si sono comunicati aspettano in fondo, cioè si mettono dal lato da dove tornano quelli che fanno la comunione. Dovete immaginare che non ci sono le panche, quindi si distribuiscono in questo modo, si fa una fila per andare a comunicarsi e tutti gli altri si mettono qua, aspettano colui che si è comunicato e fanno un inchino, e poi si inchinano l'uno all'altro dopo e tornano a posto, per indicare che ormai noi siamo carne di Cristo. È avvenuto il passaggio, che è il passaggio fondamentale. Nelle nostre chiese si fa una cosa che è liturgicamente sbagliata, tra le altre cose. Dopo la partecipazione all'Eucaristia, Gesù viene deposto nel tabernacolo, che secondo il Concilio Vaticano II, che seguiva poi la teologia di questo tipo di teologia, l'altare dovrebbe trovarsi a parte, il tabernacolo si dovrebbe trovare a parte, però questo non dovrebbe trovarsi al centro dell'altare. Perché questo? Qualcuno alza e qualcuno si inchina all'apisside, e l'apisside viene riposta. Ovviamente questa prassi non permette alla comunità credente di credere in quello che aveva detto già Atanasio, che la sua carne è la nostra carne e questo ci basta. Siamo noi, siamo la Chiesa, siamo la carne di Cristo. Hai proprio bisogno di inchinarti? Dai un bel bacio al tuo fratello che sta seduto accanto a te. Vuoi fare proprio un atto di adorazione che non te la senti di contenerti? Dai un bacio, molto composto. Un bacio composto, perché va, sei, bacio composto. Già ti vedevo sbracciarti, non va bene. Un bacio composto, perché sennò si fanno a muine esagerate. No, va bene, una festa, festeggia. Ma la cosa bella è proprio questa: sei carne di Cristo. Un altro passaggio che non viene chiarito, non viene mai espresso molto chiaramente. Durante il simbolo niceno-costantinopolitano, durante il credo, i padri chiedevano di chinare il capo al momento del si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo, e si chinava il capo. Nelle prescrizioni dei padri c'è scritto: china il capo e guardati, perché quella carne è la carne di Cristo. Non c'è scritto fallinghino. C'è scritto: inchina il capo e guardati, perché quella carne è carne di Cristo. Non c'è scritto: inchina il capo e fa l'atto d'adorazione. Tra le altre cose, poi nella versione nazional popolare è per la Madonna che si fa l'inchino, perché poi là si menziona il seno della Vergine Maria, quindi un inchino alla Madonna. È tradizione popolare. E poi vedete la gente proprio che si prostra abbondantemente, c'è gente che fa degli inchini profondi, quasi a terra. Eppure la prescrizione dei padri è molto molto chiara: china il capo, e poi l'altra parte, non ricordate, e guardati. È proprio quella la carne, non un'altra. che è il mistero della carne. C'è un'altra domanda, breve, sempre breve, 10 parole, contatene 15 massimo. Renato, sì, devo farti complimenti.
No, voglio chiedere, Gesù è stato perentorio con gli apostoli?
Lasciate... Non ho sentito niente, aspetta.
Gesù, quando ha reclutato gli apostoli, è stato perentorio, ha detto lasciate che i morti seppelliscono i loro morti. Cioè, perché loro erano chiamati a fare una missione più grande, allargarsi alla Chiesa.
Allora, sul fatto del seppellire i morti, la prassi cristiana rispetto al seppellire i morti si rifà alla prassi dei cristiani che seppellirono il corpo di Gesù. Quindi per noi cristiani la sepoltura dei morti, quando Gesù parla della sepoltura dei morti riferito a quel giovane, si sta riferendo ancora ad una cultura che evidentemente crede nella morte e basta, e non è capace di trarre dalla morte la vita. E quindi questa immagine è chiara. Per noi cristiani il culto dei morti, inteso come il fatto della cura dei morti e della sepoltura, è una pratica che si riferisce alla pratica che, alla cura che ebbero coloro che vollero seppellire Cristo. Tanto che Giuseppe d'Arimatea è l'unico, è il secondo, scusatemi, nel Nuovo Testamento a prendere il titolo di uomo giusto, perché un altro giusto era Giuseppe, il padre di Gesù, Giuseppe il marito di Maria. Allora, Giuseppe, il marito di Maria, viene chiamato anche lui uomo giusto quando decide di non rimandare Maria, di non farla lapidare, ma di rimandarla in segreto. Allora, la pratica di seppellire morti è una pratica giusta, e la cura dei morti è una cura giusta, però nella prospettiva della risurrezione. Perché se diventa feticismo dei morti è un altro conto. Allora là Gesù mette in crisi questo tipo di approccio. Noi abbiamo cura dei defunti? Sì. La questione del cimitero, eccetera, eccetera, è diventato un business? Ahimè sì, ma non doveva essere così. Questa è stata la degenerazione umana. In ogni caso però il luogo della sepoltura e il contatto con il corpo di coloro che ci hanno preceduto per noi cristiani è importante. Sì.
Pietro e tutto il resto, no? Tutti gli altri lasciarono le loro famiglie per seguire Cristo, lasciarono una parte delle loro relazioni. Perché?
Io questa cosa qua non la so fino in fondo, devo dire la verità. Sulla questione che tutti hanno lasciato proprio tutto, io non lo so, perché i Vangeli non sono molto chiari su questo aspetto. Ci sono famiglie che si mettono probabilmente alla sequela di Gesù Cristo. Quindi questa realtà del lascio una suocera, ma era più facile per Pietro. Pietro fu felicissimo di lasciare la suocera a casa. Ma quella cosa, la moglie non lo sappiamo. Perciò dico, non sappiamo in che termini questa relazionalità venga. Però là Gesù non invita a lasciare le relazioni, perché Gesù la mamma poi dopo se la porta dietro. Allora sarebbe il paradosso. Perché Maria si trova ai piedi della croce per la morte del figlio, che è una cosa che non ha senso se Maria non stava appresso a Gesù. Perché se Maria non era dietro Gesù, doveva stare a Nazareth. O da qualche altra parte si doveva trovare la Madonna, ma diventa una speculazione evidentemente. Perché il discepolato di Maria è esercitato alla sequela del figlio. Però la relazione tra Cristo e Maria è una relazione che si evolve. E infatti in Maria passano tutte le relazioni. La Vergine, guardate, Maria è proprio modello di risurrezione in questo senso. La Vergine diventa madre senza perdere la verginità. Diventa sposa senza perdere la fanciullezza. Diventa madre di un figlio, poi diventa madre di altri figli e diventa figlia di questo figlio. Per cui si sente pure rimproverata da questo figlio, viene affidata da questo figlio e viene affidata ad un altro figlio, quindi c'è un'altra filialità, cioè le relazioni della vita di Maria vengono totalmente sconvolte da questo figlio, ma nessuna relazione si perde, anzi si aggiungono altre relazioni nella vita di Maria guardando soltanto alle relazioni evangeliche, senza andare oltre. Questa questione della relazionalità estesa di Maria la fa diventare madre della Chiesa e la nostra filialità rispetto a Maria non è riferita ad una filialità affettiva, mamma, la mamma nostra. Questo è molto, 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 molto... Giovanni Damasceno scrive nel Trattato sulle immagini che la madre di Dio sia sempre rappresentata con il figlio in braccio. Quando dà la prescrizione per le immagini, dice che la madre di Dio sia sempre rappresentata con il figlio in braccio. Quindi nelle chiese orientali la Madonna non viene mai rappresentata da sola, anche nell'iconografia. C'è sempre l'immagine di Maria con il figlio in braccio, per ricordare che la sua maternità non la rievochiamo per affettività, ma per ricordarci una cosa, che nella sua carne siamo diventati tutti carne di Dio. Maria ha dato la carne al figlio di Dio e in quella carne siamo diventati tutti quanti figli, ed è per questo che la chiamiamo madre, non per la questione affettiva, ma per questa cosa. Allora anche lì, vedete, le relazioni non vengono tagliate. Anche quando Gesù dice chi non lascia suo padre, sua madre per me non è degno di me. È chiaro che il linguaggio di Cristo è iperbolico, perché poi Gesù la madre non l'ha lasciata. È chiaro che Gesù sta proponendo un paradosso per dire: se non siete in grado di evolvere nelle vostre relazioni, per cui dalla relazione di mammità non riuscite a passare alla relazione della maternità, non crescete. Ma questo è un altro discorso. Non è che Gesù non abbia lasciato la madre vedova a casa a mendicare, perché non l'ha fatto, tra le altre cose. E perché questo? Perché Maria avrebbe dovuto mendicare, parlando molto concretamente. A un certo punto scompare evidentemente questo Giuseppe, non si sa dove sia, quindi significa che la Madonna è rimasta da sola. Questo fatto che sia rimasta da sola l'avrebbe costretta a mendicare, perché la donna non poteva lavorare. Quindi questo era un problema. Gesù non lo fa, perché si prende, ma sarebbe una cosa malata, perdonatemi, sarebbe malato. Da psichiatria, ma nel senso proprio più negativo del termine possibile, eccetera. Dire: tagliamo tutte le relazioni, deresponsabilizziamoci totalmente rispetto a coloro che ci stanno accanto per aprirci alle relazioni con gli altri. Ma che sei una malattia? Allora, è stata. Possiamo dire un passato, perché oggi un'idea del genere sarebbe già considerata maniacale. No, se uno va a dire: io non vedo mia madre perché ho abbandonato mia madre per seguire Cristo. E però San Luigi Gonzaga, ma lo vogliamo contestualizzare, San Luigi? No, il mio santo fratello, San Luigi Gonzaga, è figlio della sua epoca. Tra le altre cose, possiamo anche giustificare la giovinezza di Luigi. Perché Luigi è molto molto giovane, e le euforie di gioventù sono date anche dai distacchi fisici, ma non devono diventare una giustificazione, perché è una deresponsabilizzazione. Facciamo l'ultima domanda e poi ce ne andiamo. Attenzione, un termine, un tempo. Allora, chiedeva la clausura come si giustifica. La vita claustrale di un tempo, prima del Concilio Vaticano II, era quello che dicevate voi. Oggi non è più così. Le figlie si ritirano, ma i rapporti con la famiglia non vengono interrotti. Quindi anche, per esempio, a questo punto non sarebbe neanche giustificabile un figlio che si trasferisce fuori per andare a vivere la sua vita. Le figlie ascoltano, possono vedere i genitori, vanno al funerale tranquillamente, i genitori vanno dalle figlie, eccetera. Se lo vogliamo considerare, è una persona che ha trovato una realizzazione di vita in un luogo diverso dal suo luogo d'origine. Ma le relazioni non vengono interrotte, perché poi altrimenti, se il problema della interruzione delle relazioni è la clausura, nessuno potrebbe andare a lavorare fuori, all'estero, e non potrebbe andare più. Oggi nella vita claustrale è assolutamente lecito e concesso non solo uscire per visite mediche, problemi familiari e tutto il resto appresso, ma le visite dei familiari sono concesse senza limitazioni, non c'è più questo problema. Il fatto è che nella vita claustrale, che è anche vita di carità, perché i monasteri di clausura praticano la carità, andate a vedere, anzi la praticano più degli altri, la clausura oggi sull'immagine di Chiara, perché ricordiamoci che la prima riformatrice della clausura è stata Chiara d'Assisi, Chiara dice: ci ritiriamo per un desiderio di assoluta povertà. allora significa che la clausura diventa una condizione nella quale, ma questo chiaramente oggi, poi la Chiesa non ha fatto questo sempre, ma questo non lo sappiamo, oggi il desiderio è questo, non dipendere assolutamente dal sistema economico. Per cui la vera clausura nel sistema delle Clarisse è autosostenersi senza bisogno di entrare nel circolo dell'economia, soprattutto le Clarisse, perché Chiara chiese il privilegio della povertà tra i vari privilegi che le fu concesso. Quindi la clausura bisogna riconoscerla, andare nei monasteri di clausura e vederle, perché forse siamo legati a delle dimensioni claustrali del tempo della monaca di Mons. Oggi la clausura è completamente diversa, totalmente diversa. Vabbè. Piano piano. Sono passati soltanto 50. Sono solo 50 anni dal Concilio Vaticano II, è poco tempo. Tra 200-300 anni tutto questo verrà a me. Possiamo parlare.
Allora, Luigi, tu hai detto le relazioni proseguiranno e aumenteranno di...
Puoi allontanare un poco perché...
Aumenteranno di intensità nella forma, eccetera. Però le relazioni proseguiranno con chi abbiamo avuto relazioni, perché se immaginiamo ci fosse anche la possibilità di fare relazioni nuove con persone con cui non abbiamo avuto rapporti, immaginiamo una vita che aggiunge anche un'azione nuova di discernimento.
Certo, così
e quindi potremmo pensare addirittura a una catarsi possibile, a un ripensamento, a un ravvedimento anche oltre la morte, se pensiamo di entrare in una sfera di amore nuova in relazione
nuova.
Ed
è per questo che rispetto alla questione dell'inferno, cioè rispetto alla questione della condanna intesa prima come condanna eterna, adesso chiaramente sulla revisione proprio dei padri, perché tutta questa è stata una riscoperta dei padri, non è stata una riscoperta soltanto, è la tradizione della Chiesa che ci ha insegnato in parte a leggere bene le verità della nostra fede. Noi non possiamo dire nulla sulla condanna, cioè su chi va dall'inferno, tra virgolette, usando una categoria che è assolutamente barbara. Su chi viva questa condizione di amore rifiutato, su chi viva questa condizione di una relazione rifiutata, noi non possiamo dire nulla, e difatti la Chiesa non lo può dire. Io non lo so. Allora, ma non lo può dire, è già un passo importante.
Piano non piano. Non ci verrà mai in contatto. Ma sto piano piano sono 2000
piano
anni.
Piano piano. Allora, guarda Gianni, io ti posso fare l'esperienza anche della mia generazione, no? Allora, la mia generazione, abbiamo detto che ho 33 anni, la mia generazione ha raccolto in parte un insegnamento di cristianesimo anche un po' sessantottino. Nel senso che io prendo l'eredità di un 68, che ha in parte purtroppo abbracciato una tendenza totalmente destrutturante, che per me è problematica. Perché quando i sessantottini hanno fatto la rivolta religiosa del 68, parlo dell'aspetto religioso, non sto parlando dell'aspetto politico, allora 68 in religione, allora quando hanno fatto questa rivolta sessantottina, anche alcuni tra voi presenti, non indico chi, la maggior parte di voi non c'era, allora non eravate ancora nati, fino agli anni 80 e 90 ci voleva tempo, soprattutto le donne qua sono tutte post sessantottine, però allora quando voi avete fatto la rivolta sessantottina, voi avevate una base di valori che era pre-sessantottina, cioè che cosa significa? Che avete destrutturato su una base che è una cosa totalmente diversa da quello che mi trovo a fare io. Perché io invece mi trovo consegnato un cristianesimo destrutturato e per cui nella modernità assisto, nella generazione già dopo la mia, ad una volontà di ritorno alla fase pre-conciliare. Perché? Perché senza nessun riferimento i giovani si sono sentiti smarriti. Nella rivolta sessantottina questo smarrimento in parte non c'era, perché alcuni riferimenti di base, che erano anche quella dell'educazione familiare, che era totalmente diversa, erano dei fondamenti sui quali voi avete lavorato e avete fatto le vostre rivolte. Ora però riapplicare quei concetti anche con il caro padre Maggi, che padre Gennaro ama particolarmente. Allora, scusatemi, tutti voi lo amate particolarmente. Allora, il problema di quel tipo di teologia assolutamente destrutturante è il problema per la modernità di poi andare a trovare dei cardini di riferimento. Perché poi se diventa tutto quanto, se tutto esce dalla categoria della storicità ed entra in una rilettura che dice no, è una rilettura teologica particolare, eccetera, eccetera, io poi perdo gli orientamenti e questo per me è problematico. Voi quegli orientamenti ce l'avevate, quindi avete campato di rendita fondamentalmente. Con gli orientamenti dei vostri genitori ci avete aggiunto le riflessioni che sono venute dopo. Per noi non è così, e quindi voi trovate oggi, io mi trovo oggi davanti ai giovani che vogliono ricevere la comunione in ginocchio e in bocca, e io mi ci trovo a contatto con questi giovani, per me è allucinante, perché mia madre è sessantottina, mia madre dice che sono ste scemità. Questa è stata la prima reazione, perché l'impulso c'era nella giovinezza a fare qualcosa del genere, e la prima cosa mi è stata detta che sono ste scemità. Però accanto a questo, per esempio, c'era l'educazione di una nonna o di un nonno, e queste educazioni si compensavano, perché il giovane ha bisogno di equilibri, ed è inutile che diciamo che io devo dare il pensiero critico senza fondamenti, perché il pensiero critico senza fondamenti e senza basi significa buttare un ragazzo di 15 anni nel baratro del pensiero. Parlate bene voi, perdonate, no, non sto dicendo a te Gianni, non sto dicendo a te, no, sto dicendo parlate bene voi quando dite facciamo la chiesa in apertura, facciamo la chiesa in uscita, facciamo la chiesa usciamo, perché basta con la chiesa delle sacrestie. La mia generazione le sacrestie le ha conosciute poco e niente, perché io in classe mia ero forse l'unico che andava a fare l'azione cattolica, ma gli altri non ne avevano nemmeno idea. Allora facciamo la chiesa in uscita, basta con le sacrestie, e i giovani che ascoltano dicono ma dove stanno queste sacrestie? E le sacrestie non le conosciamo. Facciamola la chiesa in uscita, però ci sono dei cardini che bisogna tenere in considerazione, perché altrimenti la riflessione diventa tutta dalla parte di chi vuole liberare senza rendersi conto di chi sta liberando. Per cui trovate anche gli eccessi nella clausura, ma nella clausura chi ci entra? Chi è che aderisce a queste idee? Chiudetemi dentro, parlo di questi tipi di clausura, non della clausura come la Chiesa oggi l'ha normata. Parlo di una clausura malata, di chi dice ci dobbiamo chiudere dentro, ci dobbiamo coprire il volto quando parliamo con la gente e dobbiamo mettere i teli davanti per incontrare le persone. Questa è malattia, ma chi entra in quella clausura sono i nostri giovani. Sono le nostre giovani che entrano in quella clausura. Allora chi le ha messi il velo in testa gliel'ha messo prima di entrare, non dopo che sono entrate. Allora questo è un problema culturale col quale noi ci dobbiamo confrontare. Noi abbiamo parlato di risurrezione, ma siamo passati dallo spiegare la morte con gli angioletti, come si spiegava prima, al niente, perdonatemi, perché la generazione post 68 ha fatto della morte un tabù. Di morte non si parla, i morti non si vanno a vedere, perché i bambini si traumatizzano. E il bambino muore il nonno e non lo deve vedere morto, glielo devi dire il giorno dopo e deve scoprire che il nonno è morto. Noi morti li andavamo a vedere quando ero bambino, si nasceva e si moriva in casa, noi li andavamo a vedere. Oggi si dice che è traumatico per il bambino. Io ho visto dei bambini affrontare la morte in questo modo, non lo so cosa fosse più traumatico, vi dico la verità. Si è passato dagli angeli al niente, perché oggi è niente, perché la generazione dopo, quando ci avete parlato di criterio di fede incarnata, poi dopo questa incarnazione però non l'abbiamo sentita, perché... No, e in parte questo è il problema. Ma vedi, Salvini l'hanno votato i cristiani, non l'abbiamo votato noi, ma l'hanno votato i cristiani.
Lui.
la Chiesa che non è intervenuta per mediare.
Una responsabilità totale, non solo delle persone. Ma com'è possibile che è responsabile un solo organo per tutti?
No, la Chiesa perché...
L'educazione